Grazie Signore Gesù, andiamo avanti, continuiamo la diretta adesso con un messaggio che vogliamo dedicare ad alcuni fratelli molto speciali per noi, molto preziosi. Sono diversi, non solo uno, due, tre nomi, ma diversi che stanno sostenendo la nostra missione e sono fedeli e ci aiutano e vogliamo dedicare queste parole a loro.
Scusa, c'è un audio?
Abbiamo un audio, abbiamo alcune scritture, abbiamo una testimonianza perché quello che facciamo in questa missione è grazie a loro. E cominciamo con alcune testimonianze, forse?
Sì,
Sì.
volevo ringraziare i fratelli che rendono possibile la nostra radio, la nostra missione, la nostra testimonianza, il poter aiutare le famiglie povere. È tutto merito vostro, fratelli, che sostenete la missione. Volevo benedirvi veramente.
Amen, amen.
Tutti noi qua sappiate che preghiamo sempre per voi.
Sì,
Grazie
amen.
Gesù.
Grazie Gesù. Voglio in due parole condividere una piccola testimonianza di ieri. Mi aiuti con la traduzione se non ce la faccio in italiano?
Tento.
Allora, siamo andati ieri, abbiamo portato del cibo e frutta per queste ragazze che sono in un orfanotrofio, ma per la causa del virus non abbiamo potuto vedere le ragazze, solamente gli insegnanti, che erano donne. Varie donne che si prendevano cura di queste ragazze.
Quindi avete evangelizzato
Allora
insegnanti e
abbiamo
basta. Sì,
evangelizzato to the caretakers.
i custodi, gli insegnanti,
Sì, loro sono lì, fanno turno 24 ore. Queste sì.
pedagoghi.
Sì, loro fanno turno 24 ore. Sì, sono sempre con le
Eh sì,
ragazze.
devono essere sempre lì,
Sì,
in servizio, qualcuno ci deve essere.
allora abbiamo preso l'opportunità di evangelizzare loro e dire a loro come attraverso la fede, la preghiera, loro possono aiutare le ragazze, non solamente nelle cose fisiche, ma di come offrire preghiera, di come incoraggiare le ragazze che con il Signore ce la possono fare, perché tante di loro sono in depressione o hanno
Eh sì.
problemi.
Sì, vengono da famiglie molto particolari, hanno bisogno di essere aiutati proprio nel cuore. Non è
Sì.
sufficiente mangiare e dormire, bisogna risolvere il problema a livello del cuore.
Abbiamo speso, we spend the time teaching the caretakers how to help the girls in the spirit.
Quindi avete preso del tempo per testimoniare, un pochettino evangelizzare come che questi pedagoghi possono aiutare con cose spirituali, che non sempre gli insegnanti sono cristiani, e hanno bisogno di sapere le realtà dello spirito, no?
E mentre evangelizzavamo, una signora ha detto, anche io, perché parlavamo di Gesù e come Gesù può fare miracoli anche oggi, ha detto, anche io sono stata miracolata da Dio perché ho avuto un aneurisma,
Sì.
un attacco cerebrale, e ha perso il parlare e anche la vista.
Sì.
Ma ha detto che dopo alcuni mesi di trattamento si è ritornato la vista, il parlare, tutto perfetto, è una donna normale.
Grazie, Signore.
E ha detto che i dottori hanno detto che è stato Dio che l'ha
Il
aiutata.
dottore gli ha detto.
Sì, perché ha detto che non è
Sì.
normale così velocemente di recuperarti 100%.
Cos'era la vista, eh?
E il parlare
È il
anche.
parlare. Sì.
Sì. È stato bello vedere che anche loro si coinvolgevano e usavano il nome di Dio e davano anche loro testimonianza. Sì.
Per vedere come Dio li aiuta.
E alla fine una maestra che si chiamava Maria ha detto: vi chiedo una preghiera, e anche io voglio chiedere preghiera a tutti i fratelli, per una ragazza che si chiama Sara, di 9 anni, che è lì nel centro e ha problemi psicologici e and she always tries to run away.
Cerca sempre di scappare.
And one time she actually jumped the fence
E
of
una
the
volta
orphanage.
ha saltato il recinto.
And they looked for her with the police. She
Ecco la
was lost
polizia, scendete a
around.
cercarle per la città.
So this teacher said, please pray for Sara.
Così questo insegnante ci ha chiesto di pregare per Sara.
Sì. E abbiamo pregato e continueremo a pregare che il Signore
Amen.
può toccare il cuore di Sara e abbiamo parlato a loro di come evangelizzare e aiutare Sara.
E così avete condiviso con loro come loro possono evangelizzare questa bambina di 9 anni. Che l'evangelizzazione è molto semplice. Gesù c'ha tutta la risposta.
Sì. E per loro è stata una cosa nuova che, ah, ok, possiamo aiutare anche nello spirito queste ragazze con preghiera, con scritture.
È un lavoro per missionari questo.
Sì, sì.
E Dio li benedica. Fanno un ottimo lavoro.
Sì, e alla fine ci hanno invitato di nuovo per ritornare un'altra volta, quando con l'aiuto di Dio possiamo anche vedere le ragazze.
Sì, adesso sì, c'è questo virus del diavolo che cerca sempre di ostacolare tutto, però il treno del Vangelo va avanti. Quindi
Amen.
Avete dei semi, li avete seminati.
Amen.
Gloria a Dio.
Grazie, Amen. Gesù. Grazie, Signore. Prossima una testimonianza è da parte di una sorella che si chiama Irma.
Irma.
Una testimonianza in audio dove lei racconta come la sua vita è completamente cambiata da quando segue la parola, le scritture, da quando ha aprito la Bibbia. Perché lei prima era molto religiosa, però dopo si è imbattuta nei messaggi di fratello Giuseppe che lei non voleva proprio ascoltare, però ha aperto la Bibbia e ha trovato la verità che le ha cambiato la vita. E per questo voglio ringraziare ai fratelli che sostengono la missione, perché grazie a loro possiamo dare questi messaggi via internet in tutto il mondo e possiamo raggiungere persone che neanche immaginiamo. E quindi è veramente un miracolo. E con la testimonianza di Irma in audio.
Pace, fratello Giuseppe, tante benedizioni nel nome di Gesù, a Angela, Dora, Deborah e tutti i santi della tua casa. Gloria a Dio. Cercherò di essere breve, lascerò la mia testimonianza di come ho conosciuto Gesù e come è stato meraviglioso e come ha operato nella mia vita. Allora, io mi chiamo Irma, sono rumena, vengo da Arad e vivo in Italia da quasi 20 anni. E ovviamente in Romania c'è la religione ortodossa. Poi, venendo in Italia, ho abbracciato per rispetto, per amore ovviamente, la religione cattolica. E soprattutto ho incominciato a pregare molto le Madonne, ero molto devota anche a Padre Pio. E addirittura costruivo anche dei rosari e sono andata sempre così avanti. Poi nel 2011 ho conosciuto mio marito, ci siamo fidanzati, insomma così, però non è che le cose andavano tanto bene. Ci ho provato di lasciarlo varie volte, però non riuscivo, ecco, perché ero molto innamorata. E quindi siamo rimasti insieme, gloria a Dio, lo dico adesso, gloria a Dio, perché nel 2014 mi trovavo a lavorare in un albergo a pulire le camere e ascoltavo delle preghiere, cosiddette preghiere, insomma tutti i rosari, tutte le corone, catene, eccetera, e mi ascoltavo tanto quello che riguardava la Madonna. E un giorno del 2014 mi apparve questo audio del fratello Giuseppe, Madonna Medjugorje, vera o falsa. Siccome io volevo proprio, desideravo con tutto il cuore andare a Medjugorje, ho detto, questo è un audio che fa per me. Però appena ho aperto questo audio per ascoltare, l'ho chiuso subito perché io dicevo così dentro di me, come mai questo si permette di parlare così male della Madonna? E non ascoltai più, ho ascoltato proprio un poco all'inizio, nemmeno 5 minuti, e avevo attaccato, avevo chiuso questo audio, l'ho tolto, ho detto perché io questo non voglio ascoltarlo. Però mi appariva sempre, per giorni mi appariva sempre questo audio. Finché qualcosa mi ha spinta e ho detto va bene, ora lo ascolto, visto che esce sempre, lo ascolto. E grazie a Gesù l'ho ascoltato e quando ho sentito che parlava della Bibbia, siccome io la Bibbia l'ho sempre letta anche se non lo capivo, ho incominciato a leggerla a 8 anni, però non capivo, ma è stato l'unico libro che non ho mai abbandonato. Dopo aver ascoltato tutto l'audio del fratello Giuseppe, io in quel momento ho capito tutto. Come se sono stata nelle tenebre fino a quel momento, e da quel momento il Signore mi ha aperto gli occhi spirituali, mi ha aperto l'anima, mi ha aperto il cuore, mi ha tolto tutta l'idolatria, mi ha tolto tutto quello che inquinava la mia anima e il mio cuore. ho capito tutto in quel momento. Io ho finito di lavorare, sono andata a casa, e perché io a casa avevo quasi un santuario, diciamo, avevo tante statue, rosari, statue di tutto e di più, santi, madonne, eccetera, libri di preghiere, papagallismo e tutto il resto, e subito ho buttato tutto, ho buttato. Mio marito mi guardava, diceva: questa è impazzita. Ho detto: mi sono impazzita, sono pazza di Gesù. No, dice: tu sei veramente pazza. Ho detto: grazie. E niente, ho incominciato a evangelizzare anche mio marito, però mi guardava e dice: questi qua ti hanno lavato il cervello. Ho detto: meno male, perché mi hanno tolto tutta la sporcizia che avevo dentro il cervello. No, dice, ti hanno inguaiata proprio. No, non ti preoccupare. E lui tante volte ha incominciato pure a dirmi che so proprio per questo un giorno io ti lascerò, perché tu sei diventata fanatica, tutti crediamo in Gesù, tutti crediamo in queste cose, però tu sei diventata matta, insomma, così. Andando avanti, per la gloria di Dio, pregavo il Signore, ho detto: Signore, se questa persona l'hai scelta tu e vuoi che rimane vicino a me, che rimanga, che apri il cuore, e se non è la tua volontà, ho detto: Signore, mandalo via. Intanto sono passati quasi 10 anni, stiamo ancora insieme. E perché mi veniva poi in mente sempre il verso dove sta scritto che rimanete nella situazione in cui siete stati chiamati, e io con lui stavamo già insieme da 3 anni. E niente, per la grazia del Signore ho contattato fratello Giuseppe, li ho salutati, è stato bellissimo sentire le loro voci quando mi hanno risposto, e la benedizione del Signore, ho pianto tantissimo, è stato meraviglioso conoscere Gesù. Però nel 2015, in una mattina che stavo pregando, io fumavo tantissimo e fumavo quasi 3 pacchetti di sigarette al giorno, ero uno stecchino, diciamo, 1,70 m di altezza, pesavo 55 kg, però io adoravo proprio fumare. Pur avendo conosciuto il Signore, avevo dato tutto il mio cuore a Gesù, però non riuscivo a smettere di fumare. Ma desideravo tanto diventare mamma, avevo 36 anni e volevo diventare mamma. Una mattina, andando al lavoro, ho fatto una preghierina a Gesù, ho detto: Signore, se tu veramente mi ami, ho detto: Signore, io ti voglio fare una promessa, io ti prometto che smetto di fumare se tu mi fai diventare mamma. Questo è stato nel mese di ottobre o novembre del 2015, e nel mese di febbraio 2016, l'11 di febbraio 2016, ho scoperto di essere incinta di 6 settimane, 8 settimane più o meno. È stato un momento meraviglioso, ho ringraziato il Signore, mi sono commossa tantissimo, mi sto commuovendo anche adesso. E ho detto: grazie Signore che hai avuto pietà di me, hai ascoltato la mia umile preghiera. E dal 12 febbraio 2016 io non ho più toccato sigaretta. Mi ha tolto anche il desiderio di fumare, anche il desiderio, gloria a Dio. Ora abbiamo una meravigliosa bambina di 4 anni, e a modo suo sta evangelizzando anche il papà, perché mio marito è rimasto comunque più o meno della stessa idea sua di cattolico, che non frequenta nemmeno, non va in chiesa come dicono loro, però crede a Gesù, lo crede a modo suo. Noi comunque continuiamo ad evangelizzarlo con amore. Melissa gli dice sempre: papà, Gesù viene al primo posto, dopo vieni tu e la mamma e tutto il resto. E gloria a Dio, si è imparata anche qualche versetto della Bibbia. Stiamo studiando a volte insieme, perché a lei piace ascoltare la storia di Gesù, e gloria a Dio. Sono felice di condividere con voi la mia testimonianza. Sono felice che Gesù mi usa nel mio piccolo per dare la verità, per dare la sua salvezza agli altri. Nel mio piccolo, ovunque vado, porto sempre il Signore, mi porto sempre qualche volantino. Poi l'altro giorno sono andata a prendere dei vestiti per la bambina e ho lasciato dei volantini. Gloria a Dio, gloria al Signore, benedetto sia sempre il suo nome. Ora vi lascio, vi abbraccio, in Cristo Gesù tutti i fratelli del mondo e le sorelle, tante benedizioni, tanta protezione a tutti i bambini del mondo, perché amo tantissimo i bambini. Benedetto sia sempre il nome del Signore. Vi abbraccio e vi saluto con un santo bacio.
Anche noi, Irma, ti abbracciamo e ti baciamo. Sei speciale, sei dolcissima. Grazie, Gesù.
Dumnezeu să te binecuvânteze.
Ecco. Dumnezeu să te binecuvânteze. Hai imparato in Arad quello?
Sì.
Tu sei stato ad Arad, dove lei è nata?
Sì, Dio ti benedica, Irma. Te îmbrățișez.
Grazie, Gesù.
Amen.
Alleluia, alleluia.
Sì, pieno di pecorelle in quella zona.
Bene, gloria a Dio. Adesso, col permesso dei fratelli, vorremmo chiedervi il permesso di fermarci un momento e vorremmo onorare i dolci fratelli che hanno scelto di sostenere la nostra missione. Vorremmo fare una parentesi e benedire questi fratelli.
Sì, amen.
Senza di loro e sostenitori noi non saremmo qui.
Sì.
Tanto sono importanti. Io pregavo su come benedirli, grazie Signore. Primo Samuele 2:30 dice: perciò così dice il Signore, il Dio di Israele, io onoro quelli che mi onorano. Primo Samuele 2:30, gloria a Dio. Il Signore onora le persone che lo onorano. Io ho chiesto al Signore delle Scritture per onorare questi fratelli. E la prima è quella del centurione, Luca 7. Bene, qui vediamo Luca 7 che Gesù onora un centurione. Cioè, Dio crede nell'onorare chi merita. E noi vogliamo onorare i fratelli che sostengono la missione e la rendono possibile. Sono fratelli speciali. Amiamo tutti, fratelli siamo di Geova, pentecostali, cattolici, tutti li amiamo. Il nostro sito internet è aperto a tutti, gratis, tutto, però vogliamo onorare quelli che rendono possibile di poter dare gratis a tutti. Va bene?
Perché grazie a loro possiamo dare la parola in tutto il mondo e vediamo questi risultati, cioè la parola raggiunge persone come Irma, che veramente è cambiata solo grazie alle scritture, alla parola. Però come è arrivata a lei? Attraverso trasmissioni che questi fratelli sostengono, ecco, finanziariamente.
Ecco, cioè, come ha detto quel vecchio missionario, il Vangelo è gratis. Uno gli ha chiesto, ma il Vangelo si vende? No, no, è gratis. Solo che costa trasportarlo.
Eh sì.
Quindi grazie, fratelli, che capite queste cose. Allora, parliamo del centurione che Gesù l'ha onorato. Perché Gesù ha onorato questo centurione? E lo ha onorato, attenzione, un pagano, al di sopra di tutti quanti in Israele lo ha onorato. Luca 7, dal 2, Angela, dal 2 al 7.
Tora, leggi tu.
Va bene.
Grazie.
Luca 7, dal 2. Un centurione aveva un servo, molto stimato, che era infermo e stava per morire. Avendo udito parlare di Gesù, gli mandò dire agli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Essi, presentatosi a Gesù, lo pregavano con insistenza, dicendo: Egli merita che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sinagoga. Gesù si incamminò con loro, ormai non si trovava più molto lontano dalla casa, quando il centurione mandò degli amici a dirgli: Signore, non darti quest'incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te. Ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Luca 7, da 2 a 7.
Grazie, Gesù. Quindi questo qui praticamente, lui c'ha un servo ammalato, va da Gesù e dice: me lo guarisce. Lui è pagano, è pagano e quindi lui sapeva che i pagani in Israele non erano degni di ricevere a casa propria i giudei o un rabbino come Gesù era conosciuto. Però questo centurione capiva la sua autorità. Quindi continuiamo la stessa storia più in dettaglio, però in Matteo 8, 9 a 13. Allora.
Matteo 8, 9 a 13. perché anche io sono uomo sottoposto ad altri e ho sotto di me dei soldati e dico ad uno vai ed egli va e a un altro vieni ed egli viene e al mio servo fai questo ed egli lo fa. Gesù, udito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano.
Beh, che caro mio, Gesù rimane meravigliato di un pagano. E Gesù cosa fa? Onora questo centurione addirittura al di sopra dello stesso popolo, dicevo, del popolo di Dio, al di sopra di Israele. Va bene, infatti cos'è che dice Gesù? Io vi dico in verità?
Io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande.
Wow, mette questo romano, va bene, un soldato romano, come tutti i romani, lo mette al di sopra di tutti quanti in Israele. Verso 11.
E io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Là ci sarà pianto e stridor di denti. Gesù disse al centurione, vai e ti sia fatto come hai creduto. E il servitore fu guarito in quella stessa ora. Amen. Grazie, Signore.
Gloria al Signore. E qui sta dicendo, molti verranno d'Oriente e dall'Occidente, si metteranno con Abramo a tavola, Isacco e Giacobbe, ma i figli del regno saranno cacciati fuori. Però molti d'Oriente e dall'Occidente, compreso questo centurione, si metteranno a tavola con Abramo. Gloria a Dio. Quindi anche quelli che sono fuori dal popolo di Israele possono essere i primi. Quindi anche noi adesso vorremmo onorare voi fratelli come Gesù ha onorato questo centurione. Voi fratelli che scegliendo di sostenere la missione ci ha aiutato a costruire la nostra sinagoga. Questo centurione ha costruito una sinagoga agli ebrei e quindi voi ci aiutate nella nostra sinagoga. Voi siete i nostri centurioni. No, naturalmente la nostra sinagoga è spirituale. Ovviamente non è una sinagoga ebraica, ma è la missione della fratellanza dello spirito. Però per grazia di Dio, come tutte le chiese vere, la nostra missione viene costruita di giorno in giorno, una pietra viva alla volta, un'anima liberata, uno guarito, salvato in Cristo, uno alla volta, per la gloria di Dio. Così si costruisce la nostra sinagoga. Grazie Signore. Quindi vogliamo onorarvi, fratelli e sorelle, perché voi con il vostro sostegno state rendendo possibile che tutti noi insieme, tutta la Chiesa mondiale dello Spirito, che siamo una piccola parte del corpo di Cristo, va bene, che possiamo raggiungere le pecorelle che Dio ci manda e che ancora non ci conoscono. E non potremmo raggiungerli se cerchiamo di vendere libri. E voi rendete possibile che possiamo dare loro tutto gratis. Grazie, fratelli. E così perché se non facciamo così ci metterebbero nel fascio di tante religioni che usano il nome di Gesù per vendere libri e fare soldi. E non tutti a buon fine, va bene. Quindi diversi fratelli ci hanno scritti scrivendo delle cose, email ci hanno mandato e ci hanno benedetto per questo, che diamo tutto gratis,
sì,
a tutti,
sì, sì, sì.
E questo per questo dobbiamo ringraziare il Signore innanzitutto. Amen. E voi, va bene?
Quante volte scrivono messaggi diverse persone nuove chiedendo quanto costa il corso biblico perché abbiamo problemi finanziari e quando abbiamo questa possibilità di dire a tutti è gratis, te lo offriamo gratis, solo metti tutto il cuore perché ti cambierà la vita, le scritture sono potenti, e quando abbiamo questa gioia di dire a tutti che è gratis, è grazie a voi fratelli, è grazie a voi.
Sì, loro ringraziano noi e noi non vogliamo prendere questo credito. Dobbiamo, davanti a Dio, dobbiamo dire, Signore, questi fratelli qua sono degni,
sì.
Questi, virgolette, centurioni sono degni, hanno costruito la nostra sinagoga. Va bene?
Amen.
Grazie Signore. Amen. Signore Gesù, aiutaci. Guarda, sai che in cielo Dio c'ha diversi libri? Apocalisse 20 dice che Dio c'ha... I libri furono aperti. Apocalisse 20, 11 al 15... ci sono tanti libri. Io ho la fede che i vostri nomi, fratelli, sostenitori, sono scritti insieme al centurione che Gesù ha onorato, in un libro in cielo, un libro che, sai, Dio lo chiama il mio tesoro particolare. Sai che la Bibbia ti dà il nome di questo libro. Mm-hmm. Sai, Vangeli, Nuovo Testamento, Vecchio Testamento, poi c'è un libro che il nome è il mio tesoro particolare. Chi lo dice? Dio.
Va dove? Bene.
Malachia. Malachia, Bibbia Diodati, devi andare.
Ok. Malachia?
Malachia 3, 16 a 18. I vostri nomi sono scritti qui, fratelli, in questo libro.
Malachia 3, 16 a 18. Allora quelli che temevano l'Eterno si sono parlati l'uno all'altro. L'Eterno è stato attento ed ha ascoltato.
Capito? L'Eterno stava attento a quello che dicevano. Un po' come noi oggi stiamo parlando e il Signore ascolta. E se la cosa gli dà gloria, Lui ascolta. Va bene? Dio, aiutaci a darti sempre gloria, amen, Gesù. Amen.
È un libro di ricordo, è stato scritto davanti a Lui, per quelli che temono l'Eterno e onorano il Suo nome.
Va bene, quindi per quelli che onorano il Suo nome, Dio ha aperto un libro, un albo d'oro per mettere questi nomi. 17. Cosa dice Dio di questi nomi?
Essi saranno miei, dice l'Eterno degli eserciti, nel giorno in cui preparo il mio particolare tesoro. E li risparmierò come un uomo risparmia il figlio che lo serve.
Wow, quindi le punizioni che verranno sul mondo contro le chiese dell'Odissea, chiesa del vomito, le cose, dice, io li risparmierò, dice, nel giorno in cui preparo il mio particolare tesoro, come un uomo risparmia il figlio che lo serve. 18.
Allora vedrete nuovamente la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve.
Grazie Signore. Leggete tutto il capitolo ovviamente, se no non lo capite bene. Grazie Signore. C'è una differenza tra chi il giusto che serve Dio e l'empio che non lo serve. Dice, vedrete nuovamente la differenza. Cioè Dio crede nelle differenze. Non è vero che sono tutti uguali in cielo. C'è una differenza. Al verso 16 dice, per quelli che temono l'Eterno e onorano il suo nome. Noi vogliamo benedirvi per onorare tramite il vostro sostegno quello che Dio sta facendo nella nostra piccola missione. È facile per noi, noi ci sediamo qui, a volte siamo riuniti, stiamo mangiando e le dolcissime sorelle vengono con i vostri email e ci leggono. E leggono, fratelli nuovi, vi ho conosciuto ieri, Dio vi benedica, eccetera. Mi sono salvato, ho ricevuto Gesù e lo Spirito Santo, battezzato. Cioè, guarito, e questo è merito, non possiamo prenderci noi il credito, va bene? È merito del Signore innanzitutto, perché noi non meritiamo niente, però i fratelli invisibili che fanno sacrifici e che nessuno li vede, nessuno li ringrazia, noi vogliamo ringraziarli in questo giorno.
Amen.
Vogliamo dedicare uno spazio per voi, fratelli. Amiamo tutti i fratelli che scrivono, e che scrivono una volta 5 anni fa e poi non hanno più scritto, sì. Però i fratelli che sostengo fedelmente, questi vi vogliamo veramente dire che siete sempre nelle nostre preghiere.
Amen. Bene.
Grazie Signore. Luca 21, mi dà un'altra scrittura, Angelina?
Sì.
21, il verso 2 e 3.
Luca 21, 2 e 3. Gesù vide anche una vedova poveretta che vi metteva 2 spiccioli.
Quindi questa vedova poteva mettere solo 2 spiccioli, 2 centesimi. Sai, una cosa così, tu la vedi, cosa diresti? Ferma, no, aspetta, riprenditi i soldi, eccoti qua, un po' di euro, vatti a comprare da mangiare. No, Gesù non fa questo. Non la rincorre. Non gli va a dire non dare niente. Le dà invece una benedizione eterna. Verso 3.
E disse, in verità vi dico che questa poveretta vedova ha messo più di tutti.
Caspita, si ferma lì, è lì a guardare quanto mettono nelle offerte. Va bene. E i suoi occhi cadono su questa vecchietta. Quindi anche noi vogliamo dare uno speciale grazie a voi, un grazie speciale a quelli di voi che lo fanno con sacrificio. Mm-hmm. Va bene.
Amen.
C'hai Ebrei 13 lì, verso 16?
Sì. Ebrei 13:16. Non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e di mettere in comune ciò che avete, perché è di tali sacrifici che Dio si compiace.
Capito? Contrariamente al mondo, Dio si compiace dei sacrifici che facciamo, non solo sulla croce, non solo come martiri, ma anche di essere fedeli a sostenere il lavoro di Dio. Quindi non sarebbe scritturale di dire ai poveri di non dare a Dio i loro due spiccioli, non è scritturale. Perché è così che Dio prova la fede, è così che ci ricambia. Prima con cose spirituali, quindi non sempre soldi per soldi, non è vangelo di prosperità. Ma innanzitutto con cose spirituali e cose eterne. E prima o poi anche quelle materiali. Va bene, io ho sempre cercato di mettere Gesù al primo posto, anche con le decime e tutto. E sono 47 anni che non mi manca mai il necessario. A volte un po' di meno, a volte un po' di più, però è l'altalena, insomma, ringraziando il Signore. Da non confondere, dicevo, con il Vangelo di prosperità. Quindi Dio però ricambia. I poveri che danno nella loro povertà danno più dei ricchi che danno del loro superfluo. Va bene?
Bene.
Grazie, Signore. Cioè, Dio non ha chiesto ad Abramo boi, cammelli e servi. Vai a sacrificare un servo, no? Che ne aveva molti, sacrifica il tuo unico figlio Isacco, la tua discendenza. Mm-hmm. E allora ringraziamo Gesù per quelli che danno con sacrificio. Davide in 2 Samuele 24, ecco, apriamo lì, cosa dice Davide su questo punto? Versi 22 al 24.
2 Samuele 24, 22 a 24. Arauna disse a Davide: il re mio signore prenda e offra quello che gli piacerà. Ecco i buoi per l'olocausto, gli attrezzi per trebbiare e i gioghi dei buoi serviranno da legna. Tutte queste cose, o re, Arauna te le dà. Poi Arauna disse al re: il Signore, il tuo Dio, ti sia propizio. Ma il re rispose a Arauna: no, io comprerò da te queste cose per il loro prezzo, e non offrirò al Signore, al mio Dio, olocausti che non mi costino nulla. Davide comprò l'aia e i buoi per 50 sicli d'argento.
Grazie, Signore. Grazie, Signore. Il grande Davide conosceva bene la regola che non è sacrificio a Dio se non costa sacrificio. Sacrificio per essere sacrificio deve costare sacrificio. Davide conosceva questa regola. Giovanni 4:36, cosa dice?
Giovanni 4:36. Il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme.
Alleluia. Primo Samuele 30:24.
Cioè uno semina, uno raccoglie, però il seminatore e il mietitore si rallegrano insieme, sono uguali. Entrambi hanno una parte importante nella raccolta. C'è bisogno di entrambi. Non possiamo fare uno senza l'altro.
Uno non può mietere se uno non ha seminato. Uno non può seminare se qualcuno non miete.
Sì, sì, sì.
Però dice Gesù, scusa, Giovanni 4:36, però si rallegrano insieme.
Sì, sì.
A volte incontriamo situazioni che uno è stato evangelizzato da qualcun altro, però Gesù non l'aveva ricevuto, lo riceve con noi. Viceversa. Ma in cielo ci rallegheremo insieme. Così i fratelli che a livello sono fratelli invisibili, che non si sa, loro hanno parte della mietitura che non vedono. Loro seminano, come dice Paolo, seminato cose spirituali, mietiamo cose materiali. Cioè tutti insieme per gioire davanti al Signore.
Amen.
Alleluia.
Grazie Gesù.
Amen. Ce l'hai Primo Samuele 30?
Primo Samuele 30.
24 a 25.
1 Samuele 30, 24, 25. Chi vi darebbe retta in questa cosa? La parte di chi scende alla battaglia deve essere uguale alla parte di chi rimane con i bagagli. Faranno tra loro parti uguali. Da quel giorno in poi si fece così. Davide ne fece in Israele una legge e una norma che hanno durato fino ad oggi.
Cioè c'era una lite tra i guerrieri di Davide, che i combattenti che andavano a combattere dicevano: quelli che sono rimasti a casa, si ha bagaglia, non ha combattuto, non ha rischiato la vita, e allora non condivideremo il bottino con loro. E Davide dice: no, non mi piace questa storia. Anche quelli che sono presso i bagagli, che non hanno combattuto, che sono stati lì coi bagagli, riceveranno la stessa condivisione. Quindi i fratelli in tutto il mondo che magari non sono qua a fare questo o quest'altro, non sono qua davanti a un microfono, eccetera, eccetera, non fanno Skype, liberazioni, cacciare demoni, eccetera, però curano i bagagli, ossia sostengono. Cosa sono i bagagli? I bagagli sono le munizioni, sono i viveri, sono quello che consente ai guerrieri di combattere. Quindi fratelli che siete presso i bagagli, ossia fratelli che create i bagagli, che sostenete finanziariamente, senza di voi non potremmo farlo. Qual è quel soldato pazzo che dice io non ho bisogno che le fabbriche mi fanno costruiscono le munizioni, non ho bisogno che mi mandano il cibo, io mi prendo tutte le medaglie. E in effetti nel mondo è così, il soldato prende la medaglia, però non è che si parla molto della piccola donna che in fabbrica magari costruiva questo e quell'altro per i soldati. Va bene, invece noi no, vogliamo dire come Davide, i fratelli, i civili se vogliamo chiamarli, che sono a casa a costruire le munizioni, cioè mandare offerte di sostenerci, riceverete lo stesso premio.
Amen.
Perché? Perché senza di voi il soldato non può sparare. Va bene? Il fratello Giuseppe non può sparare le sue sparate. Grazie fratelli, siete sempre nelle nostre preghiere.
Amen, amen, amen. Grazie Signore.
Grazie Signore. Angela, perché mi guardi così?
Ho due additini perché ho due messaggi per te.
Speriamo che siano buone.
Sì, sì. Primo è da parte di una sorella che non vuole che dico il suo nome.
Ho capito.
Però dice... In questo momento sto piangendo alla notizia che forse anche il mio sciocco nome è segnato sul libro in cielo, insieme a quello del centurione. Abbraccio, grazie.
E questa è una sorella attiva che sostiene?
Questa è una sorella che sostiene e che evangelizza sempre, quindi sicuramente il suo nome è scritto.
E allora,
perché lei è attiva anche nell'evangelizzare, lei suona la tromba dappertutto.
Sorella, il tuo, dove vediamo un po', Matteo? Matteo 19, Gloria, dammi Matteo una scrittura per questa sorella. Matteo 19, l'ultima scrittura parla degli ultimi. Gli ultimi sono nell'ultima scrittura. Quindi questa sorella che si sente ultima, guarda cosa ti dice Gesù, sorella senza nome, ti amo tanto. Cosa dice Gesù di questa sorella e di altri come lei?
Matteo 19:30, ma molti primi saranno ultimi. E molti ultimi, primi.
Alleluia, grazie, grazie Signore. E ancora, continua con la scrittura. La continuazione la puoi trovare in Luca 16:10.
Luca 16:10. Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi.
E
chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi.
Va bene, il Signore giudica dalle piccole cose. Le piccole cose. Grazie Signore. Come quella vedova, abbiamo letto prima Luca 21, che ha messo due spiccioli. Quanti sono i due spiccioli? Due monete di 10 centesimi sono due spiccioli. Questa vedova ha messo 20 centesimi, mentre i ricchi buttano monete d'oro. Dio non ti giudica quanto dai, ma quanto ti rimane. Capisci? È inutile che do a Dio 10 ore della mia giornata, devo dare tutta la mia vita, tutto. Gesù ha dato tutto il suo sangue, solo la metà.
Tutto.
Va bene. Gesù guarda il cuore.
Amen.
Grazie Signore. Il missionario c'ha problemi a volte. Quando sono tornato dall'India avevo 3-4 collanine d'oro così che mi tenevo di emergenza, le ho vendute per prendere l'aereo per tornare in Europa. Arrivato all'aeroporto, ho telefonato a un fratello che era a Roma, mi viene a prendere l'aeroporto che mi stanno stangando una tassa qui all'aeroporto e non ho soldi per pagarla, capito? Che avevo dei marchingegni elettronici che sono stati comprati fuori dall'Italia e questi qui niente da fare, guarda, io pago una tassa alta e non lo sapevo. E suo fratello arriva in aeroporto, paga e poi glielo ridati ovviamente con calma, quando sono arrivati, ci si conosceva. Quindi a volte ci sono spese grandi, a volte niente, sì. Però a volte ci sono grosse spese per emergenze. Per cui, fratelli, voi ci avete salvato il collo tantissime volte. Sì, che sì. Periodicamente ci sono spese grandi. Improvvisamente hai bisogno di 5.000 euro. Improvvisamente, così. Alleluia, grazie Signore. Se io credo nelle guarigioni, la gente guarisce, però a volte la fede non basta. Ho avuto un'operazione alla prostata. Quanto è costata lì?
Penso 4.000 euro, però non mi ricordo.
4.000 euro e io sono sopravvissuto per miracolo, che sì. C'era un altro con la stessa cosa e morto. Quindi cioè, ci sono cose a volte... Sì, abbiamo la fede alla guarigione e li vediamo in continuazione. A volte però anche fratello Giuseppe, capito, non è... Gloria a Dio. E così voglio ringraziare voi, fratelli, che capite queste cose. Va bene, grazie, fratelli.
Sì.
Però grazie a Dio questa dell'operazione è raro. Però a volte si spacca una macchina.
Sì.
Quando devo cambiare un motore.
Sì.
Insomma, c'è tutti i colori, ne capita. Angela, cioè, vedo il tuo sguardo...
Ancora un messaggio è da parte di Vito, che ha scritto anche lui dopo questo messaggio sul centurione.
Grazie, scrivete, fratelli.
Dice: un bacio a tutti voi. Giuseppe, tu hai detto che noi siamo i centurioni, ma grazie a Dio voi siete i costruttori dei templi per lo Spirito Santo. Grazie Gesù, vi voglio bene. Ma voi avete sentito la testimonianza di questo fratello speciale, Vito. Lui ha evangelizzato anche prima di conoscere noi, tutta la sua vita. Quindi anche tu, Vito, sei un costruttore dei templi per lo Spirito Santo.
Ma tutti. Neemia guidava la costruzione di Gerusalemme con la fisica, noi con la spirituale. Ma gli altri che costruivano con Neemia, cos'era? Non erano costruttori?
Sì.
Cerchiamo per cortesia di capire. Vedi, questa sorella sotto condanna, che il diavolo gli dice il tuo nome. Tu cosa hai detto? Nome stolto.
Sì, il mio sciocco nome.
Ma per cortesia non fatela improverata, fratello Giuseppe. Invece, guarda che i più grandi premi non andranno al predicatore al microfono, andranno a quelli che sono più fedeli.
Amen.
Fedele in quello che il Signore ti ha chiamato. Magari non sei il piede, magari sei la mano, magari sei l'orecchio, magari sei l'occhio. La bocca che predica, l'orecchio che ascolta, la mano che dà il sostento, l'offerta. Il Signore guarda la fedeltà, non guarda la quantità, guarda la qualità. Qualità, non quantità. Va bene? Luca 16:10, cosa ha letto prima? Chi è fedele?
Nelle cose minime e fedele anche nelle cose grandi.
Ecco, è così. E molti che sono primi o che si credono primi,
saranno ultimi.
Saranno ultimi. Ci siamo? E molti ultimi che si credono, come hai detto, nome sciocco?
Sì.
Che dolce, sta sorella. Purtroppo non posso dare in abbraccio. Te lo do nello spirito. Grazie, Signore. Bene, Angela, prossimamente su questo schermo.
Dedichiamo una canzone a questi speciali fratelli. Una canzone che parla di amici. Perché come Gesù ha chiamato i 12, non solo discepoli, li ha chiamati anche amici. Anche voi, fratelli, non siete solo fratelli, ma anche amici. Sono due in uno.
Amen, amen. Grazie, Signore. E non mi mandate più messaggi dicendo voi siete costruttori. Anche voi siete costruttori.
Yes, yes, yes.
Voi che costruite le munizioni.
Amen.
Voi che mandate i fucili.
Amen.
Va bene. Voi siete costruttori allo stesso modo. Come Davide ha detto, chi sta insieme ai bagagli riceverà lo stesso premio.
Giusto.
Va bene?
Sì.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Siete dei nostri, siete attivi, siete compagni d'armi. Siamo qui a raggiungere tutti. Tutti. Noi riceviamo tutti come fratelli. Siamo di Geo, Mormoni, anche gli atei. Li vediamo come fratelli futuri. Va bene? Però i fratelli costruttori che sostengono quelli lì sono meritano di essere onorati. In nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Ascoltiamo la canzone di Laura Pausini, Un amico è così, che ecco, dice...
Aspetta, e chi sono gli amici?
E questi preziosi fratelli.
Questo è dedicato a voi, fratellini, va amen. Bene? Così vi vediamo.
E le parole della canzone voglio leggerli per capirle bene. Dice, è facile allontanarsi, sai... Se come te anche lui ha i suoi guai, ma quando avrai bisogno sarà qui, un amico, e così. Non chiederà né il come né il perché, ti ascolterà e si batterà per te, e poi tranquillo ti sorriderà, un amico, e così. E ricordati che finché tu vivrai, se un amico è con te, non ti perderai in strade sbagliate, percorse da chi non ha nella vita un amico così. Non ha bisogno di parole mai. Con uno sguardo solo capirai che dopo un no, lui ti dirà di sì. Un amico è così. E ricordati che finché tu vorrai, per sempre al tuo fianco lo troverai. Vicino a te, mai stanco, perché un amico è la cosa più bella che c'è. È come un grande amore, solo mascherato un po', ma che si sente che c'è. Nascosto tra le piaghe di un cuore che si dà e non si chiede perché. Ma ricordati che finché tu vivrai, se un amico è con te, non tradirlo mai. Solo così scoprirai che un amico è la cosa più bella che c'è. È il compagno del viaggio più grande che fai. Un amico è qualcosa che non muore mai.
È facile allontanarsi, sai, se come te anche lui ha i suoi guai, ma quando avrai bisogno sarà qui un amico.